Oggi parliamo dell'evento unico tra tutte le religioni, la risurrezione. L'ultima cosa che ci si poteva aspettare da quell'uomo era la sua morte e soprattutto la morte in croce con quel grido sulla bocca: Dio mio, perché mi hai abbandonato? La sua morte in croce non venne avvertita soltanto come un suo fallimento, ma una catastrofe pubblica della sua causa. Non solo aveva seppellito le speranze di liberazione, ma aveva persino distrutto la prima fede dei discepoli. La fuga degli apostoli, la frustrazione dei giovani di Emmaus e il timore dinanzi ai giudei che lo seguirono ce lo fanno capire con evidenza. Com'era possibile che la morte fosse più forte di un amore così grande? Sarebbe stata la morte e non la vita l'ultima parola pronunciata da Dio sul destino di quell'uomo. Ma ecco che alcuni giorni dopo la sua morte avvenne qualcosa di inaudito e di unico nella storia dell'umanità. Dio lo risuscitò. Negli Atti degli Apostoli, al capitolo 2, si dice, Pietro che parla e dice, uomini di Israele, ascoltate queste parole. Gesù di Nazareth, uomo accreditato da Dio presso di voi, per mezzo di miracoli, prodigi e segni che Dio stesso fece tra voi per opera sua, come voi ben sapete, consegnato a voi secondo il prestabilito disegno e la prescienza di Dio, voi, per mano di pagani, l'avete crocifisso e l'avete ucciso. Ora Dio l'ha risuscitato, liberandolo dai dolori della morte, perché non era possibile che questa lo tenesse in suo potere. E ancora, sempre gli Atti degli Apostoli, capitolo 10. E noi siamo testimoni di tutte le cose da lui compiute nella regione dei Giudei e in Gerusalemme. Essi lo uccisero appendendolo a una croce, ma Dio lo ha risuscitato al terzo giorno e volle che si manifestasse non a tutto il popolo, ma a testimoni prescelti da Dio, a noi che abbiamo mangiato e bevuto con lui dopo la sua risurrezione dai morti. Storicamente, cosa si può dire? Nessun Vangelo descrive la risurrezione di Gesù. Nessuno ha visto Gesù risorgere. L'immagine più famosa che conosciamo è l'immagine del Gesù trionfante che esce dalla tomba con il vessillo della vittoria. Eppure la Chiesa non ha mai considerato autentica questa scena ed è purtroppo invece quella che ha eccitato la fantasia di scrittori e di artisti. Questa scena non appartiene ai Vangeli, ma in un certo senso nasce da un testo apocrifo del 150 chiamato Vangelo di Pietro. Il metodo storico su questo avvenimento sembra esorbitante, quindi inutile. Ma la prima cosa storica da considerare è che l'esperienza di Gesù di Nazareth ha lasciato delle ripercussioni sul piano storico. Il primo gruppo dei discepoli che erano stati con Gesù prima della sua morte si trasformarono in un movimento religioso, staccatosi progressivamente dal giudaismo. All'origine di questo nuovo fenomeno religioso, che supera l'orizzonte dell'ebraismo, sta la persona di Gesù, il suo messaggio e la sua missione storica. La conclusione tragica della vicenda di Gesù condannato come agitatore, ribelle e pericoloso non era certo una garanzia di autorevolezza per il suo progetto etico-religioso. Infatti i suoi discepoli, pur senza negare la sua condanna alla morte infamante della croce, si appellarono alla sua risurrezione per proclamare con forza il suo messaggio e la sua stessa persona come nuova via di salvezza per ogni uomo. La ragione ultima di questa aggregazione dei discepoli dopo la sua morte e l'espansione del fenomeno cristiano a carattere universale è che Gesù risorto è vivo. All'interno del gruppo dei discepoli storici di Gesù, che si trovano le prime testimonianze sulla sua risurrezione, si tratta in ogni caso di affermazioni e prese di posizione fatte da uomini credenti, già impegnati nell'esperienza che fa capo alla persona e missione storica di Gesù. In un sol caso, quello di Paolo, la testimonianza proviene da un giudeo che ha militato come un avversario accanito del giovane movimento, sorto all'interno del giudaismo palestinese. Ma la documentazione paolina sulla risurrezione di Gesù è anche la più sicura e che si può datare con una certa approssimazione, in quanto inclusa negli scritti cristiani più antichi e attribuiti concordemente a Paolo di Tarso. Inoltre Paolo è l'unico dei testimoni che non è stato al seguito di Gesù storico e che parla dell'esperienza all'incontro con Gesù risorto in prima persona. Cosa dicono i Vangeli sulla risurrezione? La prima cosa significativa è la brevità nel descrivere la cosa più importante. Marco usa soltanto 8 versetti, Matteo 20, Giovanni 2 capitoli e Luca 43 versetti. E in ogni evangelista c'è la presenza in maniera differente, la presenza di questo racconto è descritta in modo così differente e a volte non conciliabili tra loro. Nel Vangelo di Giovanni Gesù è stato assassinato a Gerusalemme, per esempio. Quindi è morto a Gerusalemme, è risuscitato a Gerusalemme. I discepoli sono racchiusi nel cenacolo per paura di fare la stessa fine a Gerusalemme. Gesù, appena risuscitato, appare ai suoi. In Matteo l'episodio è completamente diverso. Gesù certo muore a Gerusalemme, risuscitato a Gerusalemme, non compare ai discepoli, ma manda a dire: andate ad annunciare ai miei fratelli che vadano in Galilea, là mi vedranno. O Gesù è apparso il giorno della sua risurrezione ai suoi discepoli a Gerusalemme, o come dice Matteo, li ha costretti ad andare in Galilea. Da Gerusalemme a Galilea ci sono normalmente 4 giorni di cammino. Perché li manda in Galilea e ritarda l'esperienza importantissima della risurrezione? Eppure le apparizioni in Galilea sono considerate dagli studiosi le più sicure. Tutti gli evangelisti indicano la stessa cosa, il significato lo stesso, le forme per presentarlo sono differenti. Sono racconti brevissimi, come se non ci fosse niente da dimostrare, ma solo da far capire che chiunque lo può incontrare come vivo. Non è la fede principio della risurrezione, bensì la risurrezione principio della fede, cioè l'incontro che ti porta alla fede. Cosa dice l'esegesi biblica sulla risurrezione di Gesù? Vi sono due dati determinanti nei racconti della risurrezione di Gesù: il sepolcro vuoto e le apparizioni ai discepoli. Sulle tradizioni orali che diedero origine ai nostri attuali Vangeli si constata quanto segue. Inizialmente nella tradizione circolavano fra i primi cristiani autonomamente e senza reciproco riferimento i due racconti. Più tardi furono composti, si cucirono insieme, non senza interne tensioni. Le due tradizioni si misero insieme. I racconti che parlavano solo del sepolcro vuoto ora accolsero in sé anche i racconti delle apparizioni. La tradizione più antica, in Marco 16, diceva così: le donne andarono al sepolcro, lo trovarono vuoto, fuggirono per paura e non raccontarono niente a nessuno. Ma leggendo il Vangelo di Marco, troviamo anche: videro un giovane seduto sulla destra, vestito di una veste bianca, ed ebbero paura. Ma egli disse loro: non abbiate paura, voi cercate Gesù Nazareno, crocifisso, è risorto, non è qui. Ecco il luogo dove l'avevano posto. Mandate, dite ai suoi discepoli, a Pietro, egli vi precede in Galilea, là lo vedrete come vi ha detto. Ecco, questa seconda parte è un'aggiunta dall'altra tradizione che conosce solo le apparizioni e non conosceva il sepolcro vuoto. Il fatto del sepolcro vuoto non è considerato da nessun evangelista come prova della risurrezione di Gesù. Anzi, invece di provocare la fede, esso diede origine a timore, spavento e tremore. Così che le donne fuggirono dal sepolcro, dicono Matteo, Marco e Luca. Il fatto fu interpretato da Maria Maddalena, nel Vangelo di Giovanni, nel senso che il corpo del Signore fosse stato portato via. Per i discepoli non si tratta che di chiacchiere di donne. Come appare chiaro, il sepolcro vuoto preso in sé si presenta come un segno ambiguo, soggetto a interpretazioni diverse, una delle quali potrebbe essere quella della risurrezione. Solo a partire dalle apparizioni tale ambiguità si chiarisce e può essere letta dalla fede come un segno della risurrezione di Gesù. In quanto tale, il sepolcro vuoto è un segno che dà da pensare e porta a riflettere sulla possibilità della risurrezione. È un invito alla fede, non è ancora la fede. La fede nella risurrezione del Signore è espressa nel linguaggio dell'epoca mettendo la spiegazione in bocca all'angelo. È l'angelo che dice: Gesù il Nazareno risorto non è qui. Vedete il luogo dove l'avevano deposto? L'angelo costituisce, specialmente nel mondo ebraico, nell'esperienza soprattutto post-esilica, il Dio nella sua trascendenza che si manifesta agli uomini. Parlare di angelo è come dire Dio è intervenuto, ha parlato. Le donne che videro il sepolcro vuoto seppero dalle apparizioni del Signore agli apostoli nella Galilea. Subito colsero il senso. Il sepolcro è vuoto non perché qualcuno abbia portato via il suo corpo, ma perché egli è risuscitato. Questa interpretazione delle donne è ritenuta come una rivelazione di Dio. Essi la esprimono nel linguaggio comune dell'epoca, come fosse un messaggio dell'angelo. Le apparizioni. Ciò che realmente chiarisce l'ambiguità del sepolcro vuoto e diede origine all'esclamazione di fede degli apostoli, egli è veramente risorto, furono le apparizioni. Le formule più antiche le troviamo nelle lettere di San Paolo, prima lettera ai Corinti, capitolo 15, dove scrive: A voi infatti ho trasmesso anzitutto quello che anch'io ho ricevuto, cioè che Cristo morì per i nostri peccati, secondo le scritture, e fu sepolto, e che il terzo giorno, secondo le scritture, e che apparve a Cefa e quindi ai dodici. Questo testo e altri testi degli Atti degli Apostoli, per esempio gli Atti degli Apostoli capitolo 2 fino al capitolo 5, lasciano intravedere chiaramente, con la loro formulazione rigida e priva di qualsiasi pathos, che tali apparizioni non sono visioni soggettive, prodotte dalla fede, della comunità, ma realmente apparizioni transsoggettive, testimonianza di un impatto che si impone loro dal di fuori. In ciò concordano oggi tutti gli esegeti, protestanti e cattolici, anche i più radicali. L'iniziativa è del risorto, il fatto che sia lui a mostrarsi vivente, ad apparire, dice che l'esperienza degli uomini delle origini cristiane ebbe un carattere di oggettività, fu qualcosa che capitò loro, qualcosa che venne, non qualcosa che divenne in loro, ma venne, non fu la commozione della fede e dell'amore a creare il suo soggetto, ma fu il vivente a suscitare in modo nuovo la fede e l'amore. In altre parole, è successo qualcosa che non potevano non raccontare, ma non avrebbero voluto raccontare, perché non credibile in partenza, e non avrebbero saputo come raccontare. E infatti Marco dice che non dissero niente a nessuno. È chiaro che anche se è stato un fatto oggettivo, non esclude anche il percorso soggettivo e spirituale che è stato necessario ai primi credenti per credere ai loro occhi, come dice il Vangelo di Luca. È stato necessario tempo per aprirsi interiormente a quanto è avvenuto in Gesù e arrivare dallo stupore e dal dubbio al riconoscimento del risorto. Come dice Luca, si aprirono i loro occhi e lo riconobbero. Tutto si compie con l'esperienza dell'incontro. Non c'è fede nella risurrezione senza conoscenza della storia e dell'amore per quell'uomo. L'esperienza pasquale, oggettiva e soggettiva insieme, per la forza dell'incontro fra il vivente e i suoi, si presenta come un'esperienza trasformante e da essa origina la missione, la necessità di raccontarlo. Il segno evidente è non la prova che non c'è, ma la vita trasformata di questi uomini. Quante furono queste apparizioni? Qual è il luogo esatto? E chi furono i beneficiari? È difficile determinarlo storicamente. Gli attuali testi evangelici riflettono varie tendenze di ordine apologetico, teologico e culturale, che diedero evidentemente sfumature diverse alle tradizioni primitive. Il testo letteralmente più antico, quello di Paolo, Corinti, prima lettera ai Corinti, capitolo 15, degli anni 54-57, ci riferisce di 5 apparizioni del Signore vivo. Marco non ne conosce nessuna, Matteo una sola agli 11. L'altra apparizione alle donne, presso la porta del sepolcro vuoto, è vista dagli esegeti come una elaborazione ulteriore del testo. Luca riferisce 2 apparizioni, una ai giovani di Emmaus e l'altra agli 11 e ai loro discepoli a Gerusalemme. Giovanni riferisce 3 manifestazioni, tutte a Gerusalemme. I racconti rivelano 2 tendenze fondamentali. Marco e Matteo concentrano il loro interesse nella Galilea, mentre Luca e Giovanni in Gerusalemme, con la preoccupazione di mettere in risalto la realtà corporea di Gesù e l'identità del Cristo risorto col Gesù di Nazareth. Studi seri degli esegeti ci permettono di affermare che le apparizioni nella Galilea sono storicamente sicure. Quelle di Gerusalemme sarebbero le stesse della Galilea, però trasferite dagli autori per motivi teologici a Gerusalemme. Gerusalemme possiede per la Bibbia un significato storico di primo ordine. La salvezza, si diceva, viene da Sion, cioè da Gerusalemme. Quanto al modo di tali apparizioni, i Vangeli ci trasmettono i seguenti dati. Sono descritte come una presenza reale e carnale di Gesù. Egli mangia, cammina con i suoi, si lascia toccare e conversa con loro. La sua presenza è tanto reale che egli può essere confuso con un viandante, con un giardiniere o con un pescatore, come ricordano i Vangeli nelle prime apparizioni. D'altra parte, ci sono fenomeni strani, egli appare e scompare, passa i muri. È uno spirito o è qualcosa di carnale? In altre parole, è qualcosa di reale, di concreto, ma anche di qualcosa di totalmente nuovo. Benedetto XVI, al convegno di Verona, non ricordo quale anno è stato, ha scritto: «La risurrezione di Cristo è un fatto avvenuto nella storia di cui gli apostoli sono stati testimoni e non certo creatori. Nello stesso tempo essa non è affatto un semplice ritorno alla nostra vita terrena, è invece la più grande mutazione mai accaduta, il salto decisivo verso una dimensione di vita profondamente nuova, l'ingresso in un ordine decisamente diverso che riguarda anzitutto Gesù di Nazareth, ma con lui anche noi, tutta la famiglia umana, la storia e l'intero universo. Per questo la risurrezione di Cristo è il centro della predicazione e della testimonianza cristiana, dall'inizio e sin alla fine dei tempi. Si tratta di un grande mistero, certamente, il mistero della nostra salvezza, che trova nella risurrezione del Verbo incarnato il suo compimento e insieme l'anticipazione e il pegno della nostra speranza. Ma la cifra di questo mistero è l'amore. È soltanto nella logica dell'amore esso può essere accostato e in qualche modo compreso. Gesù Cristo risorge dai morti perché tutto il suo essere è perfetta e intima unione con Dio, che è l'amore davvero più forte della morte. Le testimonianze neotestamentarie non lasciano alcun dubbio che nella risurrezione del figlio dell'uomo sia avvenuto qualcosa di totalmente diverso. La risurrezione di Gesù è stata l'evasione verso un genere di vita totalmente nuovo, verso una vita non più soggetta alla legge del morire e del divenire, ma posta al di là di ciò, una vita che ha inaugurato una nuova dimensione dell'essere uomini. Nella risurrezione di Gesù è stata raggiunta una nuova possibilità di essere uomo, che interessa a tutti. Con ragione Paolo dice che la risurrezione è inscindibilmente connessa alla risurrezione degli uomini, dei cristiani. Infatti dice: se infatti i morti non risorgono, neanche Cristo è risorto. Ora invece Cristo è risorto dai morti, primizia di coloro che sono morti. La risurrezione di Cristo o è un avvenimento universale o non è, dice Paolo. E solo se la intendiamo come avvenimento universale, come inaugurazione di una nuova dimensione dell'esistenza umana, siamo sulla strada di una giusta interpretazione della testimonianza della risurrezione presente nel Nuovo Testamento. Da qui si capisce la peculiarità di tale testimonianza neotestamentaria. Gesù non è tornato in una normale vita umana in questo mondo, come era successo a Lazzaro e agli altri risuscitati da Gesù. Egli è uscito verso una vita diversa, nuova. Ciò che era anche per i discepoli una cosa del tutto inaspettata, di fronte alla quale ebbero bisogno di tempo per orientarsi. Ma una risurrezione verso una condizione definitiva e differente, nel bel mezzo del mondo vecchio che continua ad esistere, questo non era previsto e pertanto inizialmente neanche comprensibile. Per questo la promessa della risurrezione era in un primo tempo rimasta inafferrabile per i discepoli. Il processo del divenire credenti si sviluppa in modo analogo a quanto è avvenuto nei confronti della croce. Nessuno aveva pensato a un Messia crocifisso. Ora il fatto era lì, e in base a tale fatto occorreva leggere la scrittura in modo nuovo. Il paradosso era indescrivibile: che egli fosse del tutto diverso, non un cadavere rianimato, ma uno che in virtù di Dio viveva in modo nuovo e per sempre, e che allo stesso tempo, in quanto tale, pur non appartenendo più al nostro mondo, fosse presente in modo reale proprio lui, nella sua identità. Si trattava di un'esperienza assolutamente nuova. Un aspetto importante per arrivare alla fede nella risurrezione è la conoscenza delle scritture. Giovanni al capitolo 20 dice: allora entrò anche l'altro discepolo che era giunto per primo al sepolcro e vide e credette. Infatti non avevano ancora compreso la scrittura, che cioè egli doveva risorgere dai morti. I discepoli perciò se ne tornarono di nuovo a casa. Così Luca al capitolo 24: stolti e lenti di cuore a credere in tutto ciò che hanno detto i profeti. Non bisognava che il Cristo patisse queste sofferenze per entrare nella sua gloria? E cominciando da Mosè e da tutti i profeti, spiegò loro in tutte le scritture ciò che si riferiva a lui. Il primo a credere senza aver visto è Giovanni. È l'unico che è entrato nel sepolcro e si dice e vide e credette. Qual è la peculiarità dei vari Vangeli? Il Vangelo di Marco dice: ed essi uscite, fuggirono via dal sepolcro perché erano pieni di timore e di spavento, e non dissero niente a nessuno, perché avevano paura. Non vogliono essere prese per pazzi visionarie. Prima di giungere alla fede, devono emergere tutte le reazioni negative del loro e del nostro cuore. Marco non dice che le donne l'hanno visto, ma rimette in moto il cammino. Andate in Galilea, là mi vedrete. Per vederlo occorre fidarsi anticipatamente ed andare là dove è iniziato il cammino e ricominciare il cammino. Se uno vuol fare questa esperienza, è invitato lì a riascoltarlo in Galilea, dove è iniziata la predicazione di Gesù. Luca insiste molto sul riconoscimento nello spezzare il pane e attraverso le scritture. Luca è l'unico che usa questo linguaggio. Perché cercate tra i morti colui che è vivo? È il vivente, per Luca è il vivente, lo puoi incontrare. Specifico di Matteo è il linguaggio apocalittico, dove parla di terremoto, aspetto come di folgore. L'inganno dei giudei è il mandato missionario. Andate dunque, fate discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Ecco, io sono con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo, che è l'ultima frase del suo Vangelo. Per Matteo la risurrezione è il fondamento della fede e mette in luce l'aspetto comunitario. La parola del Figlio ci rende fratelli tra noi. E vivere da fratelli è il segno che c'è la risurrezione, è il segno che si è capito e si vive la risurrezione. Come dice Giovanni, chi ama i fratelli, chi ama, passa dalla morte alla vita. Giovanni racconta l'incontro con la Maddalena nel giardino, con Pietro e Giovanni nel sepolcro, e gli apostoli con Tommaso nel cenacolo chiuso, e con i discepoli sul lago di Tiberide. Giovanni non dice mai che è risorto. Egli ha un suo modo di vedere la risurrezione. Gesù appare come colui che ha vinto la morte e ora è presente. E lo posso incontrare. Giovanni dice: Venne Gesù, si fermò in mezzo a loro e disse: Pace a voi. Vedete, venne, stette. Nel capitolo 21 si manifestò di nuovo ai discepoli sul mare di Tiberia e si manifestò così. Venne, si manifestò. I racconti pasquali illustrano il modo in cui si può giungere alla fede. Mostrandone i vari aspetti e i diversi personaggi, manifestano i vari modi, in base ai caratteri, alle esperienze personali, ma tutti lo possono incontrare. Giovanni, consapevole di essere ultimo fra quelli che hanno visto Gesù, per questo sottolinea l'importanza: credere senza vedere, beati coloro che crederanno senza aver veduto. Ogni evento unico, irripetibile, è visto solo da chi è vicino nel tempo e nello spazio. Tuttavia, la parola di chi lo testimonia lo rende presente anche a chi l'ascolta oggi. Martini ha scritto: Nella Chiesa ci sono diversi temperamenti, diverse mentalità. C'è l'affetto di Maria, l'intuizione di Giovanni, la massiccia lentezza di Pietro. Si tratta di diversi tipi, di diverse famiglie di spiriti che cercano i segni della presenza del Signore. Ma tutti, se sono veramente nella Chiesa, hanno in comune l'ansia della presenza di Gesù fra noi. Tutti gli evangelisti ci vogliono dire l'identica profonda verità. È possibile sperimentare Gesù risorto soltanto mettendo in pratica il suo messaggio, vivendo come lui ha vissuto. Nessuno ci dice come è risorto Gesù, ma tutti ci dicono come è possibile sperimentarlo risuscitato. E questo è possibile vivendo come lui. Nel Vangelo di Giovanni Gesù dirà: Come il Padre ha mandato me, anch'io mando voi. Cioè, praticate il mio messaggio e avrete in voi una qualità di vita talmente forte da essere indistruttibile. Cioè una vita divina. E questo, e quindi sperimenterete che io sono vivo. Nel Vangelo di Luca si dice: Riconobbero Gesù nello spezzare il pane, cioè nell'esperienza dell'amore. Alla fine, noi in che cosa crediamo quando diciamo credo la risurrezione della carne? Io vorrei fare una sintesi di alcuni pensieri di Enzo Bianchi e la comunità di Bose. Lui dice: di fronte a questa fede dei cristiani, la critica di chi non crede può anche essere feroce. Il credere alla risurrezione sarebbe soltanto un artificio per negare la realtà della morte. Sarebbe soprattutto per gli spiriti deboli, un modo di raggiungere nell'aldilà ciò che non hanno saputo essere nell'aldiqua. Sarebbe una preoccupazione egocentrica, una non accettazione del fatto che nel mondo tutto nasce, cresce e muore. Oppure, sarebbe una forma di rassegnazione, una via per evadere dal duro mestiere del vivere, mettendo la speranza solo nell'aldilà. Queste critiche dovrebbero essere prese sul serio, dovrebbero stimolarci a un esame approfondito della nostra fede e del modo in cui la presentiamo. La fede nella risurrezione della carne è il cuore della fede cristiana, perché è legata indissolubilmente alla fede nella risurrezione di Gesù. Sembra che la risurrezione della carne, la risurrezione dei corpi, sia la cosa più strana che la fede cristiana chiede di credere. Quando si ascoltano i pensieri di cristiani sull'aldilà, sovente si resta imbarazzati. Spesso molti cristiani parlano di reincarnazione, espressione sconosciuta fino a un secolo fa, introdotta col fenomeno dello spiritismo. Questi cristiani, che spesso pensano alla reincarnazione come una credenza religiosa orientale, ma non sanno, tra l'altro, che nell'induismo, nel buddismo, la reincarnazione significa una condanna. Perché la salvezza si attua proprio attraverso una lunga disciplina durante la vita, uscendo dal ciclo delle reincarnazioni, che rappresentano sempre un fallimento. Nella morte avviene un passaggio da questo mondo alla vita in Dio, vita in cui accadrà una trasformazione come quella già avvenuta nel corpo stesso di Gesù. Quando il suo volto risplendente come il sole, e così alla fine del mondo i giusti risplenderanno come sole nel regno del Padre, espressioni del Vangelo di Matteo. La risurrezione fu un evento in cui Dio, attraverso la potenza dello Spirito Santo, vinse la morte e trasfigurò il corpo mortale di Gesù in un corpo vivente per l'eternità. Gesù oltrepassò la barriera della morte. Il suo corpo morì realmente, ma non fu soggetto alla corruzione, perché, come dicono gli atti, si alzò, si svegliò di tra i morti ed entrò nella vita eterna. Il crocifisso, che non solo aveva un corpo umano, ma era un corpo umano, una psiche umana, ora interamente in Dio, trasfigurato e glorificato. Perché, come dice Pietro, a Pentecoste non era possibile che la morte tenesse Gesù in suo potere, perché egli aveva vissuto all'estremo l'amore. E questo suo amore ha vinto la morte. Si è mostrato più forte della morte, più tenace dell'infame. La risurrezione è la firma di Dio su quel modo di vivere e amare. È quell'uomo che ha amato così che è risorto, non uno qualsiasi. Questa fede incredibilmente umana è al centro della speranza cristiana. I corpi dissolti nella terra, ridotti allo stato di germi, potranno risorgere? Questa carne che è carne di peccato, questo corpo che ha, anzi è una pesantezza sulla quale il nostro spirito eccede, potrà risorgere? Sì, proclama la fede cristiana, con la sua ottica di benedizione e di approvazione divina del corpo e della materia. Il nostro Dio ha voluto farsi uomo. La parola di Dio è diventata sarx, carne, ha abitato tra di noi, e ormai la nostra umanità fragile e mortale è trasfigurata per l'eternità. Il linguaggio umano è insufficiente, mancante, ma ormai non si può più pensare Dio senza cogliere la sua umanità risorta e glorificata. Qui dobbiamo accettare di fare silenzio, di non trovare le parole adatte, di metterci, metterci una mano davanti alla bocca e non dire di più. La parola di Gesù ci deve bastare. Alla fine dei tempi, quando Egli verrà nella sua gloria, la sua potenza trasfigurerà i nostri corpi mortali in corpi gloriosi, come dice San Paolo nella lettera ai Filippesi, capitolo 3. E noi saremo sempre con il Signore nella vita eterna, sempre Paolo nella prima lettera ai Tessalonicesi. Nulla di ciò che ha costituito la nostra vita, la nostra persona, andrà perduto. Siamo carne nel mondo della vita animale e terrestre. Siamo corpo come vite individuali. Risurrezione della carne indica lo stesso evento nel quale ciò che è corruttibile si rivestirà di incorruttibilità. San Paolo, in una lettera, dice, lettera ai Corinti, dice: come risorgeremo? Che corpo avremo? E lui dice: qualcuno dirà, come risuscitano i morti? Con quale corpo verranno? Stolto, ciò che tu semini non prende vita se prima non muore. E quello che semini non è il corpo che nascerà, ma un semplice chicco di grano, per esempio, o di altro genere. È Dio che gli dà un corpo come ha stabilito, e a ciascun seme il proprio corpo. Così anche nella risurrezione dei morti. Si semina corruttibile e si risorge incorruttibile. Si semina ignobile e risorge glorioso. Si semina debole e risorge pieno di forza. Si semina un corpo animale e risorge un corpo spirituale. Un'ultima cosa. Nell'Antico Testamento è difficile affermare con chiarezza ed evidenza in che cosa consiste la fede nell'aldilà. Per paura dell'evasione, in contrapposizione alle culture vicine, non parlava volentieri di questo. Tuttavia, lungo tutta la Bibbia ci sono uomini pensati viventi presso Dio, uomini per i quali Dio aveva vinto la morte, come Enoch o Mosè, Elia. Il Signore, sempre fedele verso il credente lungo la sua vita, non poteva non essere fedele quando il credente incontrava la morte. Dice:
È quello che penso anche io.
nel secondo secolo a.C. emerse la fede nella risurrezione dalla morte, dunque risurrezione della carne. I santi, i martiri messi a morte a causa della loro fedeltà al Signore risorgeranno. Si trova il testo nel libro dei Maccabei. Il testo più famoso per noi è quello di Giobbe, quando dice: sì, ne sono certo, per ultimo si ergerà sulla tomba il Signore. L'ultima espressione, credo alla vita eterna. Non possiamo dimenticare che la fede nella risurrezione della carne, oltre a costituire una speranza di vittoria sulla morte, cambia il nostro modo di vivere oggi nel mondo. Perché il corpo è il luogo di salvezza per ciascuno di noi. Perché il corpo dell'altro è chiamato alla vita eterna. Perché il corpo è il luogo del nostro rapporto con l'altro, con Dio e con il mondo. Un testo apocrifo, il Vangelo di Filippo, dice: i vivi non muoiono, i morti non risorgono. Cioè la vita eterna o comincia già in questa esistenza o non c'è più. Non è che si muore e poi c'è la vita eterna. Già in questa terra noi possiamo avere una vita di una qualità tale che è eterna. San Paolo agli Efesini scrive: colui ci ha anche risuscitati e ci ha fatti sedere nei cieli in Cristo Gesù. Ci ha anche, non dice ci risusciterà. La risurrezione non avviene soltanto dopo la morte. O si risorge quando si è in vita, o non si risorge più. Sempre Paolo dice: con lui infatti siete stati sepolti insieme nel battesimo. In lui anche siete stati insieme risuscitati per la fede nella potenza di Dio, che lo ha risuscitato dai morti. Oppure, lettera ai Colossesi: se dunque siete risorti con Cristo, se siete, parla sempre del presente. La vita eterna non è solo un premio nell'aldilà, ma una condizione del presente. Il termine eterna cioè di una qualità tale che neanche la morte riuscirà a distruggerla, è questa. Gesù dice: chi ama la sua vita la perde, chi odia la sua vita in questo mondo la conserverà per la vita eterna. Gesù lo dirà più volte: chi crede ha la vita eterna, al presente. E questo comincia con il nostro rapporto con Dio e di conseguenza il nostro rapporto con gli altri. Giovanni dice: chi mangia la mia carne e beve il mio sangue ha la vita eterna. Cosa significa mangiare la carne di Gesù? Gesù che si fa carne significa dichiararsi disposti ad essere mangiati dagli altri, cioè si mangia il pane che è Gesù perché si è disposti a farsi pane per gli altri, cioè ad amare come lui. E terminiamo ancora ricordando che non è la fede principio della risurrezione, bensì la risurrezione principio della fede. È l'incontro che ci fa credere, l'esperienza di questo messaggio che ci fa credere. La risurrezione non è deducibile da nessuna premessa, da nessun ragionamento. La conoscenza delle scritture e della sua potenza è per tutti la via di accesso alla fede nel risorto, presente, vivo, nella vita di oggi. La gioia del risorto è la forza del cammino, ci mette alla sequela, vivendo e morendo con lui, per aver parte alla sua stessa vita oltre la morte. Per noi e per i discepoli la fatica della fede è uguale, sia loro che noi possiamo dedurla solo dalla promessa di Dio. Anche chi l'ha visto lo riconosce come noi solo attraverso la luce della parola e la forza del pane.